Modena.
Сьогодні, 25 травня, вже в першому турі, народ цей вибір визначив. І цей вибір є європейська інтеграція.
Lo chiamano il re del cioccolato per aver fatto fortuna nell'industria dolciaria, un percorso iniziato con la vendita di semi di cacao e culminato nel controllo del gruppo Rochen, colosso nella produzione di cioccolatini e merendine. Classe 1965, nato a Bolgrad, nella regione di Odessa, Petro Poroshenko è il nuovo presidente dell'Ucraina, il quinto dalla proclamazione d'indipendenza. Laureatosi in economia a Kiev, è indicato fra i 10 uomini più ricchi del paese, con un patrimonio pari a circa 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Il Willy Wonka ucraino, fra l'altro detentore di un canale TV, è stato l'unico oligarca ad aver appoggiato sin da subito la rivolta di Piazza Maidan. Poroshenko guarda ad ovest. Nella dichiarazione ascoltata poco fa, ha ad esempio evidenziato come i cittadini, eleggendolo, abbiano scelto l'integrazione in Europa. Ma il suo pragmatismo o trasformismo, annotano gli osservatori, è un buon biglietto da visita anche nelle relazioni con la Russia. La sua esperienza politica, d'altronde, parla da sé, essendo stato deputato e ministro sia con governi filo-occidentali che filo-russi.
Ucraina ніколи не визнає нелегітимний референдум і ніколи не визнає окупацію Криму. По багатьом іншим питанням нам є про що говорити з Росією.
Le sue prime dichiarazioni confermano la sua attitudine nel cercare consensi dai vari fronti. L'Ucraina non riconoscerà mai l'illegittimo referendum in Crimea e non riconoscerà la sua occupazione, ha affermato, aggiungendo che le operazioni militari nell'est del paese devono proseguire. Contemporaneamente, Poroshenko ha però anche aperto la porta al dialogo. Con Mosca, un vicino, dice, senza il quale non è possibile garantire la sicurezza dell'Ucraina, e con l'est del paese assediato dai filorussi, dove domenica non è stato possibile votare. Il nuovo presidente ha annunciato che effettuerà il suo primo viaggio proprio in quelle zone. Aree dove la guerriglia è divampata nelle scorse ore, a dispetto delle dichiarazioni di alcuni leader indipendentisti che si sono dichiarati disposti ad accogliere, come ospite, Petro Poroshenko.
Alcune sostanze contenute nel cioccolato, secondo alcuni, avrebbero poteri taumaturgici, aiuterebbero ad allentare tensioni e stress, ad essere più felici. Chissà se anche il cosiddetto re del cioccolato, Petro Poroshenko, che ha vinto le elezioni di domenica scorsa, potrà rendere, se non proprio felice, almeno più tranquilla ed unita l'Ucraina. Le premesse non sono delle migliori, a giudicare dalle violenze nella regione di Donetsk, dove nelle ultime ore si è arrivati a combattere persino per le strade della città. E ci sono nuove vittime. Ben ritrovati a Modem da Valentina Moccetti al microfono e da Giampaolo Driussi che ha curato l'introduzione a questa puntata. Di Ucraina abbiamo parlato a più riprese nei mesi scorsi, visti i tumultuosi avvenimenti. Anche oggi ci aiuta ad interpretare i fatti di cronaca il nostro collaboratore Stefano Grazioli, che si trova a Kiev e che saluto.
Buongiorno.
Buongiorno. Da Kiev abbiamo in collegamento anche la giornalista freelance ucraina Olga Tokariuk. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Do il benvenuto anche ad Aldo Ferrari, direttore del programma Caucaso Asia Centrale dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e docente anche all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Olga Tokariuk, iniziamo da lei che è anche l'unica ucraina. Non le chiedo se ha votato o per chi, però vorrei domandarle con quale stato d'animo ha accolto la notizia della vittoria del duo Poroshenko-Klitschko, uno alla presidenza, l'altro alla guida della capitale Kiev. Considerando il panorama di candidati, è una buona notizia per l'Ucraina?
Io sì, ho votato, anche se non me l'ha chiesto, non lo dico per chi. Diciamo che la notizia l'ho accolta con sollievo. Perché? Perché la vittoria di Poroshenko al primo turno vuol dire che può già iniziare a lavorare. Comunque la sua vittoria era prevedibile, era evidente da tutti i sondaggi dell'opinione pubblica, che comunque aveva una grande, diciamo, un grande distacco dalla sua rivale più vicina, Yulia Tymoshenko. E quindi la vittoria al primo turno vuol dire che subito può iniziare a svolgere le mansioni presidenziali, che l'Ucraina finalmente ha un presidente legittimo, la cui legittimità nessuno può mettere in dubbio, e anche che risparmiamo tempo e soldi e non dobbiamo fare il secondo turno.
Yulia Tymoshenko, alla quale la popolazione proprio non ha voluto consegnare le chiavi del paese.
Infatti sì, cioè ha preso circa 13%, anche perché è vista come una rappresentante di una generazione vecchia dei politici, è stata in galera per 2 anni, e poi quando è uscita la prima cosa è andata a Maidan, e infatti la gente anche lì l'ha accolta metà con applausi, ma metà con fischi.
Sì. Stefano Grazioli, prima di tornare al risultato, è importante forse fare anche qualche considerazione su come si è svolto questo voto. Ricordiamo che nelle zone di Donetsk e Lugansk non si è praticamente votato perché i separatisti armati hanno impedito l'apertura dei seggi. Ecco, ciò nonostante l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha definito le elezioni ampiamente conformi alle norme democratiche, giusto?
Beh, dunque, l'importante è che l'OSCE abbia dichiarato le elezioni regolari e che queste siano state legittime. Più importante era stato sicuramente prima la dichiarazione di Vladimir Putin da Mosca, che aveva detto che avrebbe riconosciuto il risultato delle elezioni, e questo è un punto fondamentale per il futuro dialogo che si può aprire tra il Cremlino e la Bankova. È chiaro però che Poroshenko ha una legittimità un pochettino difettosa, nel senso che nelle regioni di Lugansk e Donetsk, dove erano circa i 5 milioni di elettori iscritti nelle liste elettorali, hanno votato poco meno del 3-4%, sono stati circa 120.000 gli elettori che hanno votato in queste due regioni. E ciò nonostante, anche lì Poroshenko è stato il primo della lista, per così dire, perché è rimasto davanti agli altri candidati, gli uomini forti del sud-est, per così dire. Uno era Sergei Tikhipko, l'altro Mikhail Dobkin, che era a Kharkiv, l'ex governatore. E quindi Poroshenko, tra le persone che hanno votato nel sud-est, ha comunque un alto grado di
Di
popolarità.
gradimento.
Gli ucraini sono fiduciosi in lui, questo indubbiamente.
Aldo Ferrari, la domanda anche a lei. Vista la situazione nel paese con una Crimea ormai in mano russa, un Donbass in rivolta e dove si combatte, c'erano le condizioni per elezioni democratiche? Non si pone un problema di legittimità?
Sicuramente in parte, come ha già detto il collega Grazioli, ma nella situazione non si poteva sperare fare di meglio. Il nuovo presidente ha sicuramente maggior legittimità di chi lo ha preceduto, però dovrà affrontare una situazione estremamente difficile sia
Aldo
in
Ferrari,
casa.
la devo interrompere, purtroppo la sentiamo davvero malissimo, la linea telefonica è quasi incomprensibile la sua voce.
Molto bene, provo a parlare più lentamente e chiaramente perché io
Va
ricevo
bene,
perfettamente.
sì, certo.
Riprovo a ripetere che nella situazione delle elezioni non si poteva pretendere di più. Poroshenko ha vinto chiaramente, adesso ha però di fronte a sé un compito difficilissimo perché sia internamente nei confronti delle regioni orientali, che a livello economico con il paese praticamente allontanando, è in una situazione difficilissima. Inoltre,
Aldo
questo
Ferrari,
obiettivo.
davvero, la linea in questo momento non è buona, riproviamo magari tra un attimino,
Bene,
la richiamiamo.
d'accordo, grazie.
Alcuni separatisti hanno affermato di essere pronti a dialogare con il neopresidente Poroshenko, ma nelle regioni orientali gli scontri non solo continuano, sembrano aver toccato un nuovo picco di tensione proprio dopo le elezioni. Nicola Lyon ha raggiunto ieri, alla fine giornata, l'inviato di Repubblica Enrico Lombardozzi, che si trova a Donetsk. Sentiamo la sua testimonianza.
Sta succedendo che abbiamo visto per la prima volta in Ucraina da quando è cominciata questa crisi delle vere e proprie scene di guerra. Siamo stati in aeroporto, abbiamo assistito al primo attacco dell'aviazione ucraina contro le forze ribelli filorussi che si erano impossessati dell'aeroporto al mattino. Scene di panico fra i civili che si trovavano da quelle parti, compresi noi giornalisti. Gli elicotteri hanno cominciato a sparare sulla stazione aeroportuale, i ribelli asserragati sui tetti hanno risposto con armamento pesante. Non sono un esperto di armi, ma c'erano mitragliatrici, c'erano anche dei mortai che comunque venivano puntati contro gli aerei. E naturalmente, secondo le tradizioni delle guerre civili, si bada soltanto a sparare, non si teneva conto appunto di tante persone che si trovavano lì e che non avevano niente a che fare con i combattimenti. C'erano autobus pieni al capolinea di persone che pensavano di dover prendere l'aereo e non sapevano che l'aeroporto era chiuso. Ma tutto adesso sta dilagando per la città, ci sono stati combattimenti alla stazione centrale, sono stati evacuati tutti i grandi centri commerciali della città e c'è una situazione di guerra. Ricordo, perché non tutti forse lo sanno, che Donetsk comunque è una grande città di oltre 1 milione di abitanti e che è attraversata in questo momento da bande armate e da esercito regolare che si stanno combattendo. È una situazione sicuramente tragicamente nuova per la crisi ucraina.
È nuovo anche il presidente. In questo, la sua elezione, l'elezione di Poroshenko, quanto sta effettivamente dettando questi nuovi avvenimenti in città?
È difficile adesso fare un'analisi fredda. Diciamo che Poroshenko era stato visto da tutti e anche dai russi di Mosca come l'unico potenziale mediatore di questa crisi, tanto che lui ieri aveva portato parole di speranza dicendo appunto che proprio con Mosca cerca il dialogo, perché non si può tirare fuori Mosca da un processo di pace da queste parti. Il problema è che Donetsk e tutta la zona del bacino carbonifero ucraino è una zona da sempre legata alla Russia per cultura, tradizioni eccetera. Adesso è in mano a dei ribelli armati, alcuni sono in qualche modo allineati a Mosca, ma è questo che sta succedendo oggi, secondo me è la conferma di quello che dicono molti, che il Cremlino non possono controllarli tutti. Ci sono alcune frange che, quando probabilmente ieri notte hanno visto gli spiragli di dialogo, hanno pensato bene di aumentare la tensione. Quello che fa più specie in questo momento e che preoccupa un po' tutti è il silenzio del presidente eletto e il silenzio di Mosca su quello che stiamo vivendo in questi minuti, con, non so se li sentite, spari lontani sulla strada principale di Donetsk.
Possiamo comunque dire che l'elezione di Poroshenko è quella che forse dà più speranza, però, per una conclusione o perlomeno un tentativo di conclusione più tranquilla.
Una speranza a grandi linee assolutamente sì, nel senso che Poroshenko è un uomo che è famoso per le sue contraddizioni, che ha militato un po' in tutti i partiti, che soprattutto ha detto la frase chiave, quella che Mosca voleva sentire dire, cioè non ho alcuna intenzione di portare l'Ucraina nella NATO, perché il grosso problema moscovita è quello che un'Ucraina troppo occidentalizzata potrebbe diventare anche lei una base per basi militari NATO. Quindi questi sono elementi di partenza fondamentali. Dopodiché c'è tutto un gioco delle parti, perché Poroshenko deve dare conto ai suoi elettori. Non dimentichiamo che a Kiev, nel centro della capitale, le famose barricate della Maidan sono ancora occupate militarmente da gruppi di estrema destra che invece vorrebbero la guerra e vorrebbero assolutamente uno scontro a fuoco con i russi e sognano un coinvolgimento mondiale nella loro guerra contro Mosca.
Era Enrico Lombardozzi, inviato del quotidiano La Repubblica da Donetsk. Olga Tokariuk, torniamo ad inquadrare meglio questo personaggio per noi nuovo, per lei che è ucraina, no? Petro Poroshenko, abbiamo detto, è un oligarca, si è costruito un impero dolciario, ma più esattamente come si è fatto i soldi e dove si trovano le sue fabbriche di cioccolato?
Prima di parlare di Poroshenko volevo fare un piccolo commento su quello che abbiamo sentito.
Prego.
Adesso da Donetsk. Sì, in effetti si sta combattendo adesso questi gruppi filorussi, chiamiamoli così, anche se abbiamo visto negli ultimi giorni tanti ceceni che proprio non nascondono neanche che vengono dalla Cecenia per le strade di Donetsk, e tra quelli che hanno occupato l'aeroporto ieri c'erano appunto questi gruppi provenienti dal Caucaso. Quindi parlare anche della diciamo il combattimento tra varie forze ucraine, filorusse o filo-ucraine, in questo momento un po' difficile. Poi un altro commento su Maidan, ieri il sindaco, il nuovo sindaco di Kiev, Klitschko, ha detto che avrebbe l'intenzione di togliere le barricate, di pulire la piazza, che Maidan ha già svolto il suo ruolo ed è ora di tornare a casa per quelle persone e costruire l'Ucraina, diciamo, facendo altre cose, non accampandosi nella piazza. Ancora non sappiamo come reagirà quella gente che è rimasta lì, che tra l'altro non sono solo i gruppi dell'estrema destra, c'è anche della gente normale, diciamo, che sta in piazza. Tornando adesso al discorso di Petro Poroshenko, come ha fatto soldi? Diciamo che in Ucraina negli anni 90, la gente che si è arricchita negli anni 90, nessuno ha fatto i soldi in una maniera trasparente, perché cadeva un regime, un sistema economico sovietico, c'erano tante proprietà, diciamo, ad impossessarsi, e c'è la gente, questi oligarchi appunto così sono emersi, impossessandosi di molte aziende, di molte proprietà dell'industria sovietica, o fondando le loro industrie, ma in base anche a quelle che esistevano già prima. Quindi anche, diciamo, su Poroshenko ci sono dei dubbi come ha fatto questi soldi, ci sono dei legami, suoi legami, si parla diciamo con le persone che si sa già che non hanno che hanno fatto, diciamo, delle cose poco conformi alla legge, però Non è stato mai processato lui, a differenza da altre anche persone candidate in queste elezioni. Quindi, diciamo, senza prove definitive non possiamo affermare nulla come ha fatto i suoi soldi. Comunque le sue fabbriche si trovano un po' in tutta l'Ucraina, ma anche in Russia, e questo è importante.
E questo è un aspetto importante.
Perché esattamente avrà bisogno anche di trattare con la Russia per difendere anche i suoi interessi, anche se ieri ha detto che avrebbe venduto le sue fabbriche di cioccolata. Lui è, tra l'altro, anche possiede anche di una TV nazionale ucraina, di una TV privata, e questo potrebbe essere un momento interessante, cosa farà con questa TV, se diventerà un Silvio Berlusconi ucraino. Cioè, certo. La prima dichiarazione era quella che non avrebbe un'intenzione di venderla, però già ieri sono arrivati dei commenti critici della comunità, diciamo, mondiale su questo, che è un conflitto di interessi, quindi vediamo se alla fine questa TV rimane in mano di Poroshenko o no.
Un conflitto che conosciamo dalla vicina Italia. Stefano Grazioli, come inquadrare Poroshenko dal profilo politico? Abbiamo sentito che ha avuto cariche ministeriali sia in un governo Timoshenko sia in un governo del suo nemico Yanukovych. Insomma, un po' di qua e un po' di là, si potrebbe dire, va dove tira il vento.
Sì, Poroshenko va dove tira il vento, lui è un camaleonte della politica, si è adattato sempre molto bene a tutte le situazioni che negli ultimi 15 anni hanno attraversato il paese, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Vorrei fare però una precisazione che è importante, perché le aspettative sono molto alte su Poroshenko, è visto un po' come il salvatore della patria sia in Ucraina che da fuori. Però bisogna sottolineare che il presidente ucraino, secondo la Costituzione, che è quella del 2004, non ha tutti i poteri per sé, deve dividerli con il primo ministro. E questo è un punto, un nodo fondamentale. Chiaramente adesso il premier Yatsenyuk ha ricevuto la fiducia di Poroshenko, la collaborazione è partita, però bisogna vedere come si snoderà questo rapporto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se soprattutto Poroshenko, che è comunque considerato un presidente legittimo da Mosca, riuscirà a aprire il dialogo con il Cremlino, mentre Putin prima aveva rifiutato ogni colloquio, contatto, possibilità di dialogo con Yatsenyuk. E dal punto di vista politico, le possibilità di Poroshenko di aprire questo dialogo con Mosca sono comunque abbastanza buone, nel senso che è un uomo molto pragmatico dal punto di vista politico, come dimostra la sua carriera, e lo stesso è Vladimir Putin dall'altra parte della barricata. Quindi il dialogo, anche non diretto magari all'inizio, perché un incontro tra i due è praticamente impossibile adesso, però i canali tra Cremlino e Bankova sono aperti. aperti, e la soluzione e il compromesso è possibile solo con il dialogo tra i due presidenti.
Aldo Ferrari, riproviamo a vedere se adesso la linea telefonica
proviamo
è migliore. Lei che idea si è fatto di questo abile politico di Poroshenko?
Ma sostanzialmente confermo quanto è già stato detto, un uomo abile, spregiudicato, equilibrato, che però ha di fronte a sé un compito molto difficile, sia perché ha meno potere di quanto ne avesse il suo predecessore, sia perché deve gestire un paese economicamente, politicamente, in una situazione molto difficile all'interno, ma anche nel contesto internazionale. Non è solo il rapporto con la Russia, è anche il rapporto con l'Unione Europea, è anche il rapporto con gli Stati Uniti, che fanno pressione esternamente in maniera diversa, ma la fanno anche loro come la fa la Russia. Dovrà gestire delle contraddizioni notevolissime e non è davvero un compito semplice. Io non credo che l'attuale presidente possa davvero lavorare da solo per normalizzare la situazione in Ucraina. È necessario un coinvolgimento internazionale ed è necessario che tutte le parti interessate internamente e esternamente collaborino. Mi sembra che Poroshenko possa essere una figura valida come mediatore in una situazione tanto complessa.
Una figura valida, ma che ha bisogno anche di strumenti per poter agire. Stefano Grazioli, cosa gli manca forse?
Gli mancano i poteri che aveva prima Viktor Yanukovych, diciamo. Adesso il presidente divide doveri, competenze e responsabilità con il primo ministro, quindi la politica sia internazionale che quella interna, che sia il presidente a nominare il ministro degli esteri, quindi magari assisteremo a un rimpasto di governo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e non ha sotto controllo tutto e quindi deve mediare con il governo, che non è propriamente stabile. Yatsenyuk, la seggiola su cui siede, è un po' che traballa. Già nelle settimane scorse in Parlamento gli uomini di Udar, di Vitali Klitschko, avevano chiesto le sue dimissioni. Insomma, a livello politico presidente e primo ministro avranno dei problemi da risolvere. Senza contare, vorrei aggiungere una cosa che è stata accennata prima, quando la collega Tokariuk ha detto che ieri Klitschko aveva annunciato di liberare Maidan dalle barricate. Io sono andato proprio dopo il suo annuncio ieri sera a parlare con la gente di Maidan. Ho fatto un piccolo sondaggio tra i gruppi paramilitari che ancora presidiano la piazza, quindi Pravi Sektor, il settore di destra, Somobrona, che è la difesa di Maidan, e pure i cosacchi, e tutti sono fatti una grande risata di fronte all'annuncio di Klitschko. Loro vogliono stare lì, quindi il problema non è solo a livello internazionale per Poroshenko con la Russia, ma è anche interno. Klitschko è un alleato di Poroshenko e quindi i problemi sono enormi sia sul livello interno che su quello internazionale.
Olga Tokariuk, questo problema della piazza e anche diciamo delle frange più di destra, con queste elezioni si è riusciti a relegarle ai margini?
Secondo me comunque questi gruppi erano sempre ai margini, il loro ruolo era molto esagerato dalla propaganda russa, quasi quasi si è fatto credere i russi, non dico russi ma anche gli europei, che in Ucraina ci sono solo fascisti. Però, come abbiamo visto alle elezioni, sia il leader del settore destro Dmitry Yarosh, sia il leader del partito nazionalista Svoboda Oleg Tyakhnybok non hanno preso più di 2%, cioè Yarosh addirittura meno di 1%, quindi questo vuol dire quanto, diciamo, sono seguiti, quando siano popolari tra il popolo ucraino. Per fare un confronto, un candidato ebreo, Vadim Rabinovich, ha preso più di quanto questi due nazionalisti insieme, quindi diciamo, nonostante il loro ruolo nella piazza, che forse Pravi Sektor era quello che ha contribuito di più alle violenze, diciamo alla svolta violenta degli eventi a Maidan, nonostante questo comunque la gente non li vede come i loro leader, questi partiti, non li vede come partiti, diciamo, che avrebbero il diritto o potrebbero guidare l'Ucraina. Sicuramente questi leader sono marginali.
Aldo Ferrari.
E questo, Sì, aggiungo
prego, prego,
un'altra
prego,
cosa
certo.
veloce, questo è anche un interessante confronto e un'interessante differenza da quello che è successo alle elezioni europee, dove abbiamo visto sia in Francia che in Danimarca che in Austria il grande successo di partiti dell'estrema destra.
Sì. Aldo Ferrari, io volevo tornare con qualche considerazione anche più generale sul cosiddetto sistema oligarchico dell'Ucraina. I cosiddetti oligarchi, gli straricchi, quelli che abbiamo sentito hanno approfittato delle privatizzazioni post-comuniste, svolgono un ruolo centrale nella maggior parte dei paesi dell'est europeo, così come in Russia. Però forse questo sistema di oligarchia in Ucraina è ancora più forte che in altri paesi, nel senso che sono poche decine di persone che detengono una gran fetta di torto, una gran fetta di ricchezze del paese. È vero questo ritratto?
È vero in Ucraina come è vero praticamente in tutti gli altri paesi post-sovietici. Come già stato detto, negli anni 90 c'è stato con metodi molto molto discutibili, ma queste persone hanno preso praticamente tutte le leve del potere politico e economico. In Ucraina è stato particolarmente grave, perché sotto Yanukovych, più che filo russo, quest'uomo era un filo Yanukovych, lui e la sua cerchia hanno sostanzialmente pensato soprattutto ad arricchirsi. È un problema da risolvere assolutamente per stabilizzare la situazione politica oltre che economica, ma anche con pesanti riflessi morali e di coinvolgimento delle popolazioni. Però detto questo, i metodi per arrivare a questa, alla soluzione di questo problema non sono facili. Putin l'ha fatto in Russia, ma l'ha fatto con metodi autoritari, cioè ha creato una classe di oligarchi legatissimi al potere, che non è esattamente la via migliore in una prospettiva occidentale, in una prospettiva europea. Quindi si può sicuramente dire che si tratta di un fenomeno negativo e diffuso, ma trovarne le soluzioni non sarà facile, tanto più che l'attuale presidente è esattamente una di queste persone. Ci vorrà molto tempo prima che si vada verso una normalizzazione che non è solo economica, ma anche sociale e politica in un paese come l'Ucraina.
Stefano Grazioli, liberarsi dagli oligarchi, in fondo con un oligarca è possibile?
No, non è possibile, insomma, non posso fare altro che confermare quello che ha detto Aldo Ferrari adesso. Insomma, ci vorrà veramente molto molto tempo prima che il sistema cambi veramente, ma questo si era già intuito nel 2004 con la cosiddetta rivoluzione arancione, che non aveva di fatto fatto una rivoluzione, scusate il gioco di parole, ma era stato essenzialmente solo un cambio di regime.
Difatti, scusa se ti interrompo, proprio un recente articolo apparso sul quotidiano britannico Guardian spiegava il conflitto in atto in Ucraina come un conflitto tra fazioni di oligarchi, tra clan industriali più che filo occidentali e filo russi. In realtà è una semplificazione forse non sempre corretta.
Voglio dire, nel 2004 gli ucraini chiamavano la rivoluzione arancione la rivoluzione dei milionari contro i miliardari, e adesso 10 anni dopo chiaramente i contorni sono diversi, perché comunque la protesta europeista che è nata su Maidan contro la svolta filorussa di Yanukovych è stata comunque sincera, reale, ha coinvolto gran parte della popolazione, sia a Kiev che ovviamente nelle regioni occidentali, ma anche in parte in quelle orientali. La voglia di cambiamento c'era, adesso è personificata da Poroshenko, che non è altro che il risultato dell'Ucraina degli ultimi 20 anni. Bisognerà vedere se nei prossimi 5 riuscirà a fare almeno qualcosa di quello che ha promesso, però la strada è ovviamente tutta in salita.
Olga Tokariuk, gli ucraini, la gente comune in realtà vuole semplicemente riappropriarsi dei propri destini, condivide questa affermazione?
Sì, infatti io credo che diciamo in Ucraina ci sono gli oligarchi e gli oligarchi, perché ci sono degli oligarchi come Akhmetov, quello che viene da Donetsk, praticamente il padrone della regione di Donetsk, o Firtash o altre persone, Taruta, perché diciamo in loro mano sono tutte le industrie pesanti, quelle che generano più profitti. Poroshenko è vero che è un oligarca, però diciamo le sue industrie non sono quelle con i maggiori profitti, e lui, sebbene è uno tra le persone più ricche dell'Ucraina, comunque non è diciamo nelle prime, tra le prime cinque, non so.
Sì.
Detto questo, è anche importante sottolineare che comunque la scelta di Poroshenko adesso non vuol dire che gli ucraini vogliono continuare a vivere con gli oligarchi o l'hanno scelto perché a loro piace proprio questo tipo di un oligarca, ma anche perché bisogna capire che in questa situazione, e gli ucraini cioè l'hanno capito, che comunque in questa situazione anche dell'aggressione esterna del paese, dei combattimenti delle milizie, tra le milizie russe, filorusse e ucraine nell'est del paese, hanno bisogno di un, diciamo, di un presidente che sia una persona di compromesso, che sia in grado di trattare con varie fazioni, che sia in grado di trattare sia con la Russia che con l'Occidente. E quindi lo vedono un po' come anche una persona di transito, che potrebbe, che sicuramente non cambierà, non farà una rivoluzione e non cambierà l'Ucraina da un giorno all'altro. Ma anche rispetto al 2004 c'è la maggiore consapevolezza nella società civile che non possiamo sperare che ci sia solo un presidente o il governo a cambiare il paese. C'è più consapevolezza che ogni cittadino, il lavoro di ogni cittadino, la partecipazione di ogni cittadino è importante. La partecipazione in che senso? Il controllo delle istituzioni, forse l'adesione ai partiti politici, l'adesione alle organizzazioni non governative, così a far sì che siano proprio i cittadini a decidere il loro destino, non un governo o un altro, non un oligarca o un altro.
Un'evoluzione che continueremo a seguire con attenzione. Io ringrazio i nostri ospiti per queste analisi, per queste considerazioni, Olga Tokariuk, Stefano Grazioli e Aldo Ferrari dell'ISPI. Modem torna domani mattina alle 8:25. Da Valentina Moccetti, Giampaolo Driussi e da tutta la redazione, una buona giornata.